qualcuno la Bibbia la vuole aprire a Matteo capitolo 4, 4:17. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Or Gesù, camminando lungo il mare della Galilea, vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare poiché erano pescatori. E disse loro: seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. E or essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. E proseguendo il cammino vide due altri fratelli, Giacomo, il figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, nella barca con Zebedeo loro padre, i quali riassettavano le reti e li chiamò. Ed essi, lasciata prontamente la barca e il padre loro, lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno, e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E la sua fama si sparse per tutta la Siria. E gli presentarono tutti i malati, colpiti da varie infermità e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. Le grandi folle lo seguivano dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Volevo questa mattina soffermarmi sulle parole del Signore: seguimi. Però prima facciamo una parentesi. Se valutiamo la parte iniziale dove dice: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Noi viviamo in un mondo dove non è moralismo quello che dirò, ma è un mondo dove certamente l'ingiustizia è sovrana, l'insoddisfazione regna. I problemi sono assillanti e quotidiani. Non c'è una pace profonda, non c'è una gioia particolare, non ci sono grosse speranze. Viviamo la giornata pianificando più o meno alcune cose. E constatando che molti dei nostri progetti poi crollano, svaniscono, siamo delusi, scoraggiati. E il mondo continua così da secoli. Abbiamo studiato la storia negli anni della scuola, siamo resi conto che il mondo non ha mai avuto un momento di pace. L'uomo sempre l'uno contro l'altro. Non soltanto popoli armati, ma anche singole persone, nella stessa famiglia. Non c'è quella pace, quell'armonia, quel benessere che tutti ci auguriamo. Ci feriamo continuamente, ci danneggiamo l'un l'altro. E c'è Dio dov'è? In tutto questo dov'è il Signore? Se noi studiamo la Bibbia, ci rendiamo conto che Dio creò dei periodi, o dette dispensazioni, in cui chiese all'uomo di vivere secondo un certo standard, nella speranza che potesse vivere rettamente, giustamente, e creare quindi quella realtà armonica di pace, di benessere comune, che tutti ci auguriamo. Oggi siamo nell'epoca della grazia, o la dispensazione della grazia, ma non è ancora l'ultimo periodo, è il penultimo. La grazia non è ancora sufficiente, e ce ne siamo accorti anche noi. Ma partiamo dall'inizio. Dio creò l'uomo innocente, ingenuo, come un bambino. Non conosceva il bene, non conosceva il male, non sapeva nemmeno cosa fosse. Era in un giardino, ma E del paradiso paradisiaco non gli mancava nulla, ma non lo sapeva. E Dio permise che il demonio tentasse Adamo ed Eva, sappiamo tutti, non racconto la storia. L'uomo cadde ingenuamente. E quindi vediamo che l'ingenuità non è sufficiente a ripararlo dal male. Il male entrò nella sua vita. Si ribellò a Dio, anche senza rendersene conto. Fece un atto contrario alla volontà del Signore. Decise di stabilire per proprio conto ciò che era bene per la sua vita e quindi si separò da Dio. L'innocenza quindi non fu sufficiente per preservare l'uomo e il mondo dal male, perché il male entrò comunque. E questa dispensazione, per così dire, finì con la cacciata dall'Eden, dal giardino. Dio mandò via Adamo ed Eva. Si erano corrotti, nel senso che avevano posto se stessi al di sopra di ogni altra considerazione. Uno dei mali che abbiamo noi nel nostro mondo è l'individualismo, la ricerca del bene personale. Quando ogni persona cerca il bene proprio, già sta vivendo in una realtà corrotta, perché non cerca il bene comune. Certe cose le ripeto per i nuovi, scusate pazienza. Sarà sempre così, avremo sempre gente nuova, ripeteremo sempre cose vecchie. Siamo qui anche per aiutare i nuovi, quelli che sono qui per la prima volta, che stanno cercando di capire, di intendere. Appoggiamo la predicazione, appoggiamo la presenza del Signore. Se il mondo cercasse il bene comune, cercassimo tutti di aiutarci l'un l'altro, saremmo in un paradiso. Ma non è così, non siamo capaci di farlo. È la nostra condanna, la nostra schiavitù. Siamo egoisti, egocentrici, cerchiamo il bene nostro, individuale, e stop, finito. Dopo l'innocenza c'è un secondo periodo, quello della coscienza, la coscienza del bene e del male. L'uomo era cosciente che c'era un bene e che c'era un male. Avrebbe dovuto scegliere il bene per osservare quindi i comandamenti divini. Ma così non fu. La scrittura ci parla di un Caino e di un Abele. Primo omicidio. E anche la seconda dispensazione si dimostrò incapace a produrre pace, armonia, benessere globale, e terminò col diluvio universale. Una specie di nuovo inizio. Intervenne una terza dispensazione, un terzo periodo. La promessa, Dio promette che invierà un Salvatore che discenderà dalla famiglia, dalla discendenza di Abramo, e invita quindi il suo popolo a credere, ad aspettare questa nuova realtà. A prepararsi quindi per l'avvento di questo Salvatore. A vivere in maniera tale da permettere a Dio di farlo venire. Anche in questa fase vediamo che purtroppo ci furono molti misfatti e questo periodo terminò con la schiavitù in Egitto. Il popolo ebreo venne schiavizzato in Egitto. E passò un periodo di 400 anni subendo le angherie del faraone. Che rappresenta il principe di questo mondo, la forza negativa del male che governa i singoli individui. Quando noi siamo egoisti, egocentrici, anche se non ammazzo nessuno, non rubo grossi capitali, non frodo nessuno, ma penso comunque soltanto al mio benessere personale, già sono una persona che scade dalla grazia di Dio. Non è più idonea a produrre quel bene globale che Dio vuole creare. Siamo individualisti, pensiamo soltanto a noi stessi, ci occupiamo soltanto del nostro piccolo mondo. Abbiamo un'attitudine sbagliata, corrotta, come si suol dire. E per noi corruzione significa frodare miliardi alla povera gente, ma non è solo questo, è un aspetto. Quando siamo concentrati sul nostro bene individuale, siamo corrotti anche noi. Perché siamo il seme della corruzione che vive in questo mondo. Mettiamo la nostra vita al di sopra degli altri, questa è già corruzione. Anche questa fase, diciamo, finì con la schiavitù in Egitto. Si aprì una quarta realtà, la legge. Dio mandò la legge, i comandamenti, perché venissero rispettati. Ma anche lì, leggendo la scrittura, ci rendiamo conto che il popolo di Israele, soprattutto, cade in idolatria, in dominio l'uno sull'altro, fecero cose abominevoli. Il peccato, cioè il male, proseguì il suo governo, il suo dominio, e neanche la legge con i comandamenti riuscì a modificare niente. Anche questa fase finì con la deportazione degli ebrei in paesi ostili. Allora Dio mandò Gesù Cristo. Siamo nel tempo della grazia. Cristo venne sulla terra, visse 33 anni, morì, risuscitò. Ci sono scritti storici che lo attestano. I Vangeli sono pur sempre degli scritti storici. Persone che hanno visto, udito e hanno trasmesso. Oggi i credenti possono ricevere nel proprio cuore la presenza stessa di Dio in Gesù Cristo. Dio è più vicino quindi all'essere umano. Veniamo istruiti direttamente dal Signore. Ma non possiamo dire che il mondo ha tratto un grosso beneficio dalla morte di Cristo. Non possiamo dire che quella risurrezione ha portato un cambiamento reale nella gente di questo mondo. Ma non possiamo neanche dire che la Chiesa ha avuto un cambiamento vero, reale, profondo. Neanche questo è vero. Nemmeno i credenti sono cambiati radicalmente. C'è ancora divisione. Ognuno ha la sua idea per la testa. Ognuno ha le sue visioni, le sue ispirazioni. Il peccato però ci governa ancora, pur essendo credenti. Chi non sbaglia? Chi non si lascia andare ancora a istinti bassi, diciamo così, egoisti, egocentrici? Chi non cerca ancora di soffocare la libertà dell'altro? Chi non offende più il fratello o la sorella? Chi non vuol più dominare la realtà dell'altro? Perché la Chiesa, diciamo, non ha raggiunto grandi livelli. Siamo nell'epoca della grazia. Gesù è morto per i nostri peccati e risorto. Si è rivelato al mondo. Dio si è fatto carne. Non è ancora cambiato niente. La stessa Chiesa non dà un grande esempio. Neanche la presenza di Cristo in noi ci ha trasformati radicalmente. Il tempo della grazia, infatti, finirà con l'Apocalisse. Ogni dispensazione finisce con un giudizio. Hai visto la cacciata dall'Eden, diluvio universale, schiavitù in Egitto, deportazione, Apocalisse. La dimostrazione è che Dio non è contento. Dio dice, non è ancora questo ciò che io voglio creare in voi. Però Gesù annuncia il regno. Gioite, il regno è vicino. Quindi siamo coscienti, ecco perché la gente non crede ai cristiani, ai fratelli. Tu vai a predicare il Vangelo, ti guardano in faccia e dicono: ma cosa vuoi tu? Chi sei tu? Che non siamo di grande esempio. Non siamo ciò che la gente si augura, si aspetta, che si verifichi che sono aperti. Il Signore ci aggiunge, non c'è il regno, è sufficiente un'altra realtà per portare l'armonia, la pace, il paradiso. Ed è il governo di Dio dentro ogni essere umano. Quando Dio regna dentro la persona, soltanto allora troveremo pace, equilibrio, serenità, armonia. Quel mondo che tutti in fondo vorremmo esistesse, ma non esiste. Però quando sentiamo parlare che Dio deve governarci, ci sentiamo paura. Non vorremmo neanche quello. Vorremmo che la gente cambiasse secondo il nostro concetto, in un modo naturale, ma non è possibile, la storia ce lo conferma. L'uomo non può modificare la sua realtà interiore. L'uomo è fatto così. Serve un intervento straordinario, soprannaturale. Serve la presenza di Dio, l'unico, puro, santo, capace di trasformare l'essere umano. Di sradicare completamente il male, che poi è l'egocentrismo, l'individualismo, la ricerca del bene individuale, il concetto proprio di giustizia. Ogni persona qui presente ha un proprio concetto di ciò che è giusto. In questo modo stiamo distruggendo la giustizia, perché la giustizia è una o non esiste. Quando la spezzettiamo in miliardi di pezzettini, la giustizia viene annullata, distrutta. Perché ogni persona ha il suo concetto di ciò che è giusto, perché parte da un concetto individuale, personale. È giusto per me, secondo me. E così distruggiamo ciò che è giusto. Dio deve ripristinarlo, ricrearlo. Come? Governando ogni singola persona, entrando in ogni singolo essere e guidandolo nel suo concetto di giustizia. Soltanto allora troveremo una realtà di pace, d'amore, di benessere, dove tutti ci rispettiamo, ci vogliamo bene, ci aiutiamo, ci sosteniamo, dove tutti operiamo per lo sviluppo dell'altro. Mentre la ricerca dell'esaltazione individuale è la tragedia di questo mondo. Vogliamo tutti essere migliori, superiori, dominanti, potenti. E ci distruggiamo da soli. Quindi il Signore c'è e sta lavorando alla sua maniera per dimostrare che se Lui non arriverà un giorno a governarci totalmente, non ci sarà mai pace in questo mondo. Questa sua passività, questa sua assenza, ma dove sei, Signore? Questa sua passività e assenza è un progetto che sta proseguendo, quello di dimostrare che se lui non governa interamente l'individuo, non ci sarà mai pace, armonia, mai. È un'illusione, un'utopia. Noi vogliamo ancora pensare che se facessimo questo, quello, quell'altro, ma la storia ha migliaia di anni dietro di sé. Non ci è bastato tutto questo. Non basta ancora a capire che l'uomo è insanabilmente maligno, ma neanche per colpa sua. Infatti Dio non ci condanna, ma Dio vuole restaurarci, redimerci, liberarci, guarirci. Non ci sta condannando, ci sta dicendo: hai bisogno di guarigione, lasciati guidare, accetta quello che ti dico, renditi conto della tua condizione, voglio salvarti.
ci sta condannando, Signore. Ci sta però volendo far capire che non abbiamo capacità di modificare granché la realtà dei fatti. Certo, lo sviluppo tecnologico è cambiato enormemente, sta cambiando con una rapidità impressionante. Ma è cambiata la realtà delle famiglie, penso che sia peggiorata più che altro. Assistiamo oggi a divorzi a catena, con i poveri figli che devono subire questa separazione. Il materialismo ci separa l'un l'altro. Ci porta a tenerci legati alle nostre cose proprie, a tenerle strette, a non volere che nessuno venga, si introduca, si intrometta, ci porti via qualcosa. Il materialismo ci separa ancora di più, ci divide, ci rende più duri, più insensibili, perché ci porta a proteggere quello che abbiamo ottenuto, il nostro, ciò che è mio. Il mondo non ha soluzione. Queste dispensazioni devono confermarcelo. Tocca a noi prenderne atto e dire sì, è vero. Non posso redimere me stesso, non posso redimere il mondo, non c'è teoria, filosofia che abbia cambiato granché. E Dio ce lo sta dimostrando. Neanche la grazia, neanche la stessa presenza di Dio dentro di noi riesce a cambiare veramente le cose. Sì, c'è un miglioramento. Io non sono quello di prima. Ma da qui alla perfezione c'è ancora, sono anni luce ancora. La mia natura umana, spesso e volentieri, prende ancora sopravvento. Non c'è una vera armonia tra i singoli fratelli. Non c'è un disegno comune. Non c'è un adattarsi l'uno all'altro, accettarsi l'un l'altro, non c'è, non esiste ancora. Siamo ancora molto lontani, neanche la grazia è sufficiente, neanche la presenza di Dio in noi è sufficiente. Serve qualcosa di più. Che Dio regni nei nostri cuori. Come dice la parola, che Dio sia tutto in tutti. Soltanto allora potremo sperimentare quella realtà che produce benessere al nostro cuore, al nostro esso. Il fatto che Dio ci governi non vuol dire che noi saremo delle macchinette. Vuol dire che il Signore introdurrà in noi i suoi principi vitali. E sono quelli che poi ci governano. Il principio dell'amore, della misericordia, della compassione. Quando mi governano questi principi, sono santo come Lui. Quando non c'è più individualismo, egoismo, ricerca del bene proprio, della giustizia propria, quando queste cose non ci sono più, siamo santi come Lui. E dove c'è la santità c'è benessere, c'è giustizia, c'è vita, c'è armonia, c'è equilibrio, c'è guarigione. Quello che cerchiamo tutti in fondo. Ma non crediamo tanto che sia il Signore a portarci in questa dimensione buona, positiva. Abbiamo l'incredulità dentro di noi, il dubbio dentro di noi, la perplessità dentro di noi che ci frena, ci blocca. Ma apriamoci al Signore che può fare cose meravigliose, come leggiamo in questi passaggi. Dio passa, vede dei pescatori, li chiama e questi gettano le reti e lo seguono. Com'è possibile una cosa del genere? Come si può lasciare tutto e seguire chi? Uno che non sai forse nemmeno chi è. Cioè, ma chi è Dio? Ma chi è Cristo? E che lo conosce un po' da volta. Lui viene e ti chiama. Ci deve essere in lui una forte attrazione per lasciare tutto, le reti che rappresentano la sicurezza. Rappresentano la sopravvivenza quotidiana, rappresentano la tradizione, le abitudini. Per lasciare tutto e seguirlo deve essere una cosa forte, un'attrazione enorme che ti porta a credere in questa persona. senza conoscerla, che ti porta a vedere la salvezza in questa persona, senza sapere dove ti porterà. L'attrazione della fede. Lasciamoci attrarre dal Signore. Abbiamo capito che il mondo non ha nulla da offrirci, specialmente chi ha già una certa età. I giovani ancora pensano di cambiare tutto, è normale che sia così. I giovani pensano che se potessimo fare questo, quello, far dire questo, quello, far capire questo, non cambia niente. Perché i giovani poi diventano vecchi. E si ripete la storia. Nuova generazione, nuove prospettive, nuove speranze, poi diventano vecchi. Si rendono conto che la speranza purtroppo è morta. Passano le generazioni, passano i secoli, siamo sempre qua. Siamo sempre qua. Il Signore dice, valutate la storia. Valutate la realtà quotidiana in cui siamo immersi. Riconoscete che non c'è soluzione. Apritevi al mio intervento. Un intervento che può essere potente, che ti può attirare come la calamita attira il ferro a sé, che ti dà una convinzione interiore di cose che non hai ancora visto, non hai conosciuto, che ignori, ma ci credi fermamente perché Dio ti attira, ti chiama. Ti fa sapere che c'è una risposta, c'è una soluzione. Ti dà la convinzione di cose che non vedi, che non sai nemmeno se esistono. La fede è convinzione, non è un'autoconvinzione. Perché l'autoconvinzione dura un mattino, come la rugiada. Quando il sole si alza, sparisce. Non ti puoi autoconvincere. Devi lasciarti attrarre dal Signore. È una tale attrazione che sei pronto a lasciare tutto. Sei talmente convinto che sai che l'unica via è quella. È chiaro che Dio non è che ci dice a tutti di lasciar perdere ogni cosa che abbiamo, non ci chiede questo. A qualcuno lo chiede, ad altri no. Ma quello che vogliamo far intendere è questa forte convinzione che deve prendere alcune delle persone pronte a lasciare tutto pur di seguire il Signore Gesù Cristo. La fede che viene dall'alto. C'era un certo Matteo che era un esattore delle tasse, che teneva in pugno le persone, le poteva mandare in prigione quando voleva, che poteva anche pretendere di più del dovuto. Ricco. Gesù lo vede, lo chiama, seguimi. Matteo lascia tutto e andò con lui. Come si fa a lasciare tutte le tue certezze? Ciò che hai conquistato negli anni, in maniera legale o illegale, non importa. Come si fa a lasciare tutto così improvvisamente? A lasciare il certo per l'incerto. Devi sentire una grande sicurezza interiore, che è la fede in Cristo. Ti dà una certezza profonda, forte, ti senti su una roccia. Cristo infatti è la pietra angolare, che sostiene l'edificio. Tu quando senti la voce del Signore ti senti su una roccia. Pur vivendo in un mondo incerto, non sapendo dove andrai, cosa farai. La fiducia nel Dio onnipotente, la convinzione che soltanto lui può cambiarti l'esistenza e aprirti un orizzonte positivo, eterno. Poi c'è anche l'episodio che conoscono tutti, penso, di Zaccheo, che voleva vedere questo Gesù, no? Ne parlavano tutti, dice, voglio vedere, ma chi è questo qua? Quindi quando arriva, per esempio, non lo so, qui arriva, non so come si chiama, personaggi delle telenovele, no, arrivato qui lì per un giorno, c'era uno del Rich, Tutti vogliono vedere, no? Andiamo a vedere lì, signore. Chi è? Che faccia? Toccarlo, no? Lo tocco, un autografo, no? Ma anche Zaccheo voleva vedere Gesù. Per la stessa ragione, forse. È popolare, ne parlano tutti, voglio vedere anch'io che faccia. Come è fatto? E poi quando tocchi ricco, che ti cambia nella vita, dico io. Lui intanto a venire ha preso un sacco di milioni, ma tu cosa hai preso? Hai preso niente. Tu. Torni a casa come prima, sognando chissà quali mondi irraggiungibili. E poi sono infelici anche loro, infatti sapete come tanti personaggi dello spettacolo ci danno la droga, insomma, eccetera, eccetera. Sembra incredibile per noi, ma sono vuoti anche loro. Insomma. Voleva vedere Gesù. Qua su una pianta, così, lo vede passare. E Gesù lo... Zaccheo lo chiama, voglio venire a casa tua. Non era andato lì Zaccheo per diventare cristiano, voleva vedere questo qua che passava, curiosità, per vedere un po' di spettacolo, magari qualche paralitico così che si metteva ancora, pur sempre uno spettacolo. Zaccheo scende, dice, devo venire in casa tua. E qui dice la Bibbia che Zaccheo dice, darò la metà dei miei beni ai poveri. Ma cosa è successo? Come può uno improvvisamente pensare di dare la metà dei suoi beni alla povera gente quando per una vita hai magari sfruttato la povera gente? E se ho frodato qualcuno darò, dice, 4 volte di più. Cosa è successo? Come fa uno a rinunciare al suo patrimonio, che è la nostra sicurezza in questo mondo, il nostro senso di potere, di forza? Come fa a rinunciare uno se non ha ricevuto qualcosa di più grande, più importante, più sublime? Non ha avuto delle convinzioni profonde dentro che lo portano a rinunciare alle cose umane, terrene? Perché le vede inutili, vuote, prive di senso. È il potere dello Spirito, la fede che viene da Cristo, che ci fa capire l'inutilità dei nostri sforzi umani. Ci prospetta una realtà nuova, diversa, un fondamento più solido, la sua parola. Ci attira, ci attrae in maniera incomprensibile a volte. Lasciamoci entrare dal Signore, apriamo la mente alla sua rivelazione, lasciamoci convincere da Lui, perché senza Dio dove vai? Se non ti apri alla fede, in cosa credi? A chi ti aggrappi? Non c'è sostanza in questo mondo, non c'è ancora di salvezza. Ce n'è una sola, il Signore Gesù Cristo, che ti chiama, vieni, e tu sei pronto a seguirlo, abbandonando, non dico il tuo conto corrente, abbandonando le tue idee, le tue convinzioni, le cose che ritieni essere essenziali per la tua vita, la tua giustizia. Pronto a lasciare questo, per entrare in un mondo nuovo, dove Lui ti insegnerà, ti dirà, ti farà intendere, ti darà la capacità per amare una realtà nuova e attuarla. Lasciare tutto per seguire. Vuol dire che c'è un'attrazione forte, grande, che ci dà speranza, ci dà fiducia, è la rivelazione di Dio in noi, ci dà convinzione, sono convinto, Gesù è la via, la verità, la vita, devo lasciare che mi governi, che mi indichi, che mi parli, Devo essere pronto a rinunciare al mio modo di concepire l'esistenza, al mio rapporto col prossimo. Le mete da raggiungere come importanti per la mia vita, devo essere pronto a rinunciare a tutto per ascoltare Lui. La pietra angolare, il fondamento sicuro, quello che mi dà sicurezza pur essendo nel vuoto, nell'incertezza materiale. Lui mi dà sicurezza. È la pietra angolare, il fondamento sicuro. Tutti i nostri fondamenti possono crollare in un istante. Non c'è niente di sicuro in questo mondo. Tu hai costruito, in un attimo puoi perdere tutto. Di fatto, per molti è successo. Ci creiamo delle certezze relative, apparenti. Per non parlare poi della vita, che puoi perderla a ogni istante. Siamo sospesi a un filo, ma non vogliamo pensarci. Ci spaventa. Ora lasciamoci chiamare da Gesù per percepire un fondamento sicuro che è la sua persona. Sentire che abbiamo i piedi su un cemento consolidato. Sapere che per quanto ci possa capitare siamo sicuri in Lui. Abbiamo una prospettiva vera, eterna in Lui. Che è la nostra pietra angolare. Lasciamoci convincere. Quando Lui arriva è forte e potente. A tal punto da portare le persone a lasciare tutto e seguirlo. Dice, ma allora non avevano niente, che era facile seguirlo. Avevano una rete e basta, due pesci. Perdevano tutto, perdevano niente. Oggi invece abbiamo un sacco di cose. È vero, siamo legati molto di più. Siamo incatenati molto di più. Chiaro che Dio non ci dice di spogliarci, tipo San Francesco d'Assisi. Non è che ci dice questo. In alcuni casi può darsi. Ma vuole che ci spogliamo del nostro modo umano di intendere la vita, di concepirla, per essere pronti a ascoltare Lui, a mettere un nuovo fondamento, una nuova giustizia. Un nuovo modo di intendere i rapporti col prossimo e con Dio. Per trasformare il nostro piccolo mondo, mio privato e della mia famiglia, in un piccolo paradiso. Che diventerà paradiso vero solo quando Dio ci governerà totalmente. Dio sarà tutto in tutti. L'ultima dispensazione, l'unica vera possibilità di un rapporto armonioso e felice, perché tutto il resto ha fallito. A noi tocca soltanto ammetterlo. Cosa ci costa ammetterlo? È inutile stare qui a dire, ma però chissà, magari, forse, se qui è inutile. Dio ha permesso tutte queste cose perché non potessimo dire davanti a Lui, ma Signore, ma se Tu però avessi fatto, Lui dice, l'ho fatto, ti faccio vedere i secoli di storia, non è servito a nulla, l'ho fatto. Non potremmo dire più nulla. Ha permesso tutto perché si potesse comprendere in maniera chiara e potessimo noi essere prima di Dio, Signore, devi governarci in maniera completa. Devi essere tutto in tutto. Perché se no qui siamo in un mondo di insoddisfazione, problematico, di crisi, di senso di rifiuto, di inferiorità, di incapacità, di inutilità. Non trovo mai l'amore che vorrei ottenere da chi mi sta intorno. Non trovo il paradiso che vorrei trovare. Perché? Perché la gente è peccatrice, perché la gente è imperfetta, perché la gente è quella che è. Ma soltanto riconoscere. Tutto lì, riconoscere. Dire, Signore, vieni Tu.
attraendo tu, come hai fatto in questo episodio,
dove la gente ha lasciato tutto e ti ha seguito all'istante, perché ha sentito una convinzione profonda. Voglio sentire anch'io la convinzione della tua persona, che mi offre la verità, anch'io voglio sentire questa convinzione. Voglio sapere cos'è la verità.
Io quale verità?
La tua, la verità assoluta. C'è una verità. Ed è la verità di Cristo. Lasciamoci attrarre da Cristo. Apriamo il nostro cuore e la nostra mente per essere attratti potentemente. Per avere la convinzione assoluta che Lui è la via, la verità e la vita. Amen.